Buonasera a tutte. Allora, oggi ovviamente la lezione è dedicata alla Rabbanit Chaya Mushka, oggi che siamo il 22 di Shvat, che è la data proprio della dipartita della moglie del Rebbe, che chi segue, chi in live, chi in differita, le lezioni della mattina del Chitat, ogni mattina da più di 4 anni, siamo nel quinto ciclo, Baruch Hashem, ricordiamo la Rabbanit, non avendo lasciato anche figli. Biologici, dunque siamo tutti noi Hasidim del Rebbe, della Rabbanit, suoi figli, dunque noi facciamo le veci e dunque ogni giorno il suo Perek Tehillim, e oggi è proprio il giorno della sua dipartita, grandissima tzaddeket, figlia del sesto Rebbe di Lubavitch, moglie del settimo Rebbe di Lubavitch, e di lei diciamo il suo tratto, a parte che era estremamente dotta, intelligente, colta e tzaddeket ovviamente, ma anche di una discrezione e di una navà veramente unici nel suo genere. Ci sono tante storie, anche non tante, ma le poche storie che abbiamo, che comunque ci sono arrivate a noi, appunto poche, nel senso che era talmente discreta che il 90% o 99% delle sue grandi mitzvot erano tutte sotto il radar, come si dice, no? Comunque le gambe le Shem Shamayim, qualcheduna però si è scoperta della sua Gmilut Chassidim, della sua bontà, della sua generosità estrema, diciamo, grandiosa generosità d'animo. E comunque già il fatto che era figlia del sesto Rebbe, moglie del Rebbe nostro ultimo di Lubavitch, già quello è tutto dire. Comunque veramente era una grande donna, come si dice, dietro un grande uomo, è più grande del Rebbe in questa generazione, voglio dire, no? E dunque c'era una grande donna che era appunto la Rebbe Tzinchaya Mushka. E ovviamente toccheremo come ogni Shabbat, ogni Shabbat, ogni Erev Shabbat, ogni giovedì sera, partiamo dalla sintesi della parasha, poi toccheremo qualche argomento sull'ottica della Chassidut e poi concluderemo, come ricordavo prima anche la mia amica, grazie a Rivka Rossella, concluderemo con la Haftarah. Molto importante. Allora, la parasha, siamo nella parasha di Mishpatim, dove parasha che espone un gran numero di leggi civili che concernono i doveri nei confronti degli schiavi, delle persone a cui si reca danno morale o fisico, delle vergini, delle vedove, degli orfani, come bisogna stare particolarmente attenti e sensibili nei loro confronti, allo straniero, al ger, convertito, e che comunque persone che sono più delicate, diciamo, più sensibili, dunque ulteriore sensibilità e rispetto e stima. E poi abbiamo le leggi relative ai custodi retribuiti e non retribuiti, dunque quali tutti i loro doveri. Poi l'esame della casistica che concerna il prestito o l'affitto di oggetti di caso di oggetti appunto smarriti, la mitzvah di concedere prestiti con attenzione il divieto di usura, dunque obbligo di non trattenere il pegno, non mettere in disagio il debitore. E abbiamo le leggi riguardanti la Shemitah, l'anno sabbatico, lo Shabbat, i pellegrinaggi per le tre feste della Torah, Pesach, Shavuot e Sukkot, separazione fra carne e latte. Poi abbiamo Hashem che promette al popolo la terra di Israele, vietando in modo assoluto di lasciarsi trascinare da tutto quello che è idolatria e dunque distruggere qualsiasi segno di idolatria, poi come abbiamo visto anche nei Rashi. Hashem poi conclude la parasha con l'argomento del patto che Hashem stringe con il proprio popolo, che accetta appunto di osservare la Torah ancora prima di venirne a conoscenza. Poi si conclude con Mosè che sale sul monte per ricevere le tavole della legge, dove vi rimane, come tutti sappiamo, per 40 giorni e 40 notti. E partiamo con l'ottica, come abbiamo detto, della Chassidut. Allora, abbiamo nel primo passuk della parasha, queste sono le ve ele, e queste sono le leggi che esporrai loro, no? Ve la mishpatim asher tasim lifnei. Dunque, questa congiunzione e cosa indica? Che esiste un legame tra questa parasha, questo capitolo, questo argomento e quello precedente che, come abbiamo tutti sentito e studiato, i 10 comandamenti, sentito al Tempio, con l'ultimo argomento che era quello del Mizbeach, dell'altare, nel Mishkan. E dunque, come quei precetti, cioè i 10 comandamenti, sono stati dati sul Monte Sinai direttamente da Hashem, primo Dio addirittura dalla voce di Hashem, anche tutta questa parasha, dunque l'elenco parziale che ho appena riportato delle leggi di questa parasha, anche loro in realtà fanno parte, cioè furono trasmesse anche su Sinai. E inoltre anche un punto molto importante, che il Sanedrin, che è la corte giudiziaria composta, come ben sapete, da 70 membri, che è l'autorità suprema di tutto quello che è materia di legge, halakha, doveva essere situata presso il santuario, presso il Betamidash, luogo dove, però, dove esattamente, dove si trovava appunto il Mizbeach, l'altare. Allora, di fatto, attenzione, come ben sapete, la Torah non segue un ordine cronologico, come l'abbiamo visto già più volte, e dunque le leggi civili esposte in questa parasha di fatto sono già state date al popolo ebraico a Marà, dunque prima di Matan Torah. Perché dunque la Torah qui dice e queste sono le leggi, per lascia intuire che la parasha segue direttamente appunto quella precedente, come abbiamo detto prima, di Itrò. E in cui è stata data la Torah, e Rashi, appunto, come vi ho detto prima, risolve questa problematica e dice come ciò è stato detto, cioè come i 10 comandamenti provengono da Sinai, anche tutte le leggi civili della Parashat di Mishpatim provengono dal Sinai, benché appunto già state donate di fatto, cronologicamente parlando, a Marà. E poi a Sinai ripetute con tutte le altre mitzvot, tutte le altre norme. Dunque, il valore legale e la connotazione, dunque, religiosa e spirituale del Sinai per tutte le leggi e non solo per Aseret Tadibrot. E cosa i nostri saggi poi, come porta Rebbe, imparano da questo accostamento, no, dell'ultimo capitolo della parasha precedente e di questa parasha? Che appunto il Sanedrin doveva trovarsi presso, come abbiamo ricordato prima, il santuario. Perché entrambe sono espressioni di santità, sia il Sanedrin, ok? Il Sinedro, come abbiamo detto, composto, come abbiamo detto prima, dai 70 saggi, e rappresentano un'espressione di santità, mi spiace ovviamente, perché, come l'avevamo visto in settimana, perché riuscì a sentirci, è un giudice che si comporta come Dio comanda, cioè segue la legge divina. È considerato socio di HaKadosh Baruch Hu. Infatti, come avevamo visto anche nei Psukim, più volte i giudici nella Torah vengono definiti Elohim e non si traduce dei, ma ovviamente giudici. E come mai però questa, diciamo, connotazione? Perché, o questa analogia? Perché il giudice che attua la volontà di Hashem, dunque che emette delle sentenze secondo giustizia, e diventa socio nella creazione dell'universo e dello scopo ultimo di questo mondo, che sia, come ben sappiamo, un mondo basato sulla bontà, sulla generosità e sulla giustizia. Ovviamente, al contrario, colui che è corrotto distrugge, Chas v'Shalom, il mondo di Hashem, e in un altro anche si riporta che tutte le grandi disgrazie, le più grandi disgrazie del mondo, sono il risultato di questi appunto queste sentenze di giudici che non sono secondo appunto giustizia. E dunque, dopo i miracoli dell'apertura del Mar Rosso, la rivelazione sul Sinai, la Torah apre con queste leggi, a prima vista sembrerebbero riguardare aspetti più terreni, no, della vita. Ma queste appunto norme legislative sono espressione della grandezza divina, proprio come lo sono i 10 comandamenti, in cui appunto viene proclamata l'esistenza di Hashem, la sovranità di Hashem. E un punto molto importante dice così, perché appunto questo susseguirsi della parasha di Itrò con la parasha Mishpatim, per insegnare che anche le mitzvot che rientrano nella categoria dei Mishpatim, cioè leggi civili, che sono naturalmente comprensibili all'intelletto umano, devono essere osservate da noi ebrei solo e soltanto non perché sono logiche, ma perché sono state dettate da Hashem sul Sinai, dunque non per la loro razionalità o logica. E dunque si devono basare sulla Kedushah della Torah, sulla parola di Hashem, e dunque non sulla logica umana. Punto molto importante da sottolineare. E un altro punto dice che tutte queste norme sono norme di condotta. Infatti anche nella Mishnah c'è scritto Imen Derech Eretz en Torah, cioè il Derech Eretz, il modo di, cioè la buona condotta è proprio l'introduzione alla Torah. Chi non ha, non si comporta secondo, non è valida. E perché appunto questo ci arriviamo ed è molto molto importante essere diciamo coerenti. E adesso un altro punto, cioè diverso, cioè, ci sarebbe un mondo su questa parasha solo nell'ottica di Hasidut, per non parlare di Midrash e di tutto il resto, Pardes, Pshat, Remes, Drash e Sod. Comunque noi ci soffermiamo, come sapete, sul lato della Hasidut. Allora, diamo un altro punto molto forte, il Rebbe riporta la Kabbalah, riporta lo Zohar. A proposito, allora, in questa parasha abbiamo visto all'inizio diciamo, due generi di schiavi, cioè quello cananeo e quello dell'ebreo, cioè schiavo cananeo, schiavo ebreo e schiava ebrea. Sono tre categorie, diciamo, grandi linee. Dunque, la vendita dello schiavo e il lavoro di queste tre persone sono il simbolo, in realtà, appunto, secondo la Kabbalah, della discesa dell'anima nel corpo. Stiamo facendo dei lavori, non so se sentite, vabbè. Allora, partiamo dallo schiavo cananeo. Lo schiavo cananeo si riferisce alla fase iniziale dell'operato dell'uomo, dove si deve impegnare nel grande sforzo di sopraffare quella che viene definita l'anima vitale, anima. E la vittoria dunque dell'uomo avviene con il raggiungimento del timore di Hashem, l'accettazione dunque del giogo divino, costringendo quest'anima animale a conformarsi alla volontà divina. Poi passiamo alla seconda categoria, che è la categoria dello schiavo ebreo, che spiritualmente parlando, dunque secondo la Kabbalah, lo schiavo ebreo, dunque, ha raggiunto un livello più alto. Dunque qui parliamo già non più dell'anima animale, vitale, ma dell'anima divina, che irradia di luce appunto quell'animale e la conduce a provare un desiderio, un primo desiderio di divinità. In questa fase però, spiegherebbe, i desideri terreni di quest'anima animale non sono ancora del tutto soggiogati e sottomessi. E qui arriviamo alla donna, terza fase, schiava ebrea, donna, che è la metafora dell'ultimo livello dell'operato, dunque quello più alto, dove la legge prevede che la ragazza ebrea può essere venduta dal padre solo se l'acquirente cosa deriva? Che lo scopo ultimo della vendita della ragazza in questo caso è il matrimonio, cioè l'unione con lo sposo. Dunque l'analogia qual è? Che lo scopo finale dell'anima nel suo viaggio in questo mondo, che per un tot di anni era chiusa nel corpo, è il matrimonio con la sua fonte, cioè con Hashem, la sua fonte creatrice. Dunque l'unione totale con Hashem, colui che poi dà vita e esistenza al tutto. Dunque, la schiava ebrea è simbolo dell'uomo i cui desideri terreni sono stati, in questo caso, sì, completamente tramutati nel desiderio di Hashem e dunque sublimati. Dunque, bellissima questo esempio, no, riportato dal Rebbe a proposito di quello che abbiamo studiato nel Pshat di queste tre categorie, no, di schiavi. Poi abbiamo visto anche nella Parashah a proposito dell'anno sabbatico, dell'anno della Shemitah, cioè 6 anni lavorerai, poi il settimo anno, dunque bisognerà attuare l'anno di Shemitah. Allora, come tutte le leggi della Torah spiegherebbe, anche questo argomento si spinge ovviamente al valore puramente legale. E carico appunto di profondi insegnamenti sia morali che mistici. Vediamo un attimo adesso come. Allora, per 6 giorni della settimana, l'uomo che cos'è? In realtà è schiavo del lavoro, ma non solo dei propri desideri materiali. Dunque, sempre attento a tutto quello che rientra nelle necessità, diciamo, fisiche. Proprio come lo schiavo ebreo dovrebbe uscire in libertà il settimo anno, appunto con l'arrivo dello Shabbat, anche noi dobbiamo riguadagnare la nostra libertà. Cioè lo schiavo 6 anni lavora, il settimo deve mess essere messo in libertà. Noi, ogni ebreo o ebrea nel mondo, ogni settimana, il settimo giorno, dobbiamo riguadagnare la nostra libertà. Come, mi direte? E Rebbe dice, scrollandosi di dosso le preoccupazioni materiali e riposando non solo fisicamente, ovviamente, ma anche moralmente, spiritualmente. E, però capita, dice, che la nostra dipendenza è tanto intensa da non permetterci di liberarci dal lavoro totalmente anche di Shabbat. Ecco perché Hashem ci ammonisce, dice: ricordate, attenzione, vi ricordo che siete se servi, schiavi unicamente a me, Hashem. Dunque, lo scopo della vostra creazione, cari figlioli ebrei in particolare, è di studiare la Torah e attuare le mitzvot, e non di vivere da schiavi della materia. Dunque, questo schiavo moderno, tra virgolette, che è insito in noi, deve essere abbastanza maturo da capire che la vera libertà sta nel prendere la materia, dopo tutto quello che è, diciamo, profano, che vorrebbe dominarci, e fare della materia, cioè è la materia che deve essere nostra schiava e noi la schiavi della materia, o ancora meglio usare la materia come mezzo per ottenere la vera libertà, che è lo studio della Torah e l'attuare le mitzvot. Dunque, punto anche molto forte questo. Allora, vorrei fare tanto altro, ma solo ancora 2 punti sulla Parashah e poi ci inoltriamo nella bellissima Haftarah. Allora, abbiamo parlato anche, vi ricordate, nei temi di questa Parashah, del tema dei custodi, custode retribuito, custode non retribuito, tutte le leggi inerenti appunto a questi. Allora, quando si parla di custodia, Hashem ha dato a noi custodia per un tot di anni, e speriamo il più lungo possibile, la Neshama. Dunque, ognuno di noi è custode di un tesoro che ci è stato affidato appunto da Hashem, che è la nostra Neshama, che come abbiamo visto e studiato molto nella Hasidut, dello Zohar, una Kabbalah riportata dalla Hasidut, che questa Neshama che noi abbiamo è in realtà una parte stessa di Hashem, che è affidata temporaneamente. E dunque siamo tenuti a custodire questo pegno, curarlo, proteggerlo da tutto quello che è il mondo materiale, ma soprattutto fare in modo che si compia lo scopo per cui ci è stato affidato, cioè l'elevazione spirituale. Cosa possibile solo tramite lo studio della Torah e l'osservanza delle mitzvot. Se però Messia, quando non custodiamo nel modo giusto la nostra anima, allora si applica la legge prevista. Cosa è scritto nel Passucotto, capitolo 22? Per ogni colpa commessa per un toro, per un asino, una pecora, un indumento, ogni cosa andata perduta, si dovrà pagare il doppio. Vediamo adesso, molto interessante, come la Chassidut spiega. Allora, ogni colpa commessa nei confronti del pegno, appunto, della Neshama, è determinato da uno degli aspetti animali. C'è una che si sta mostrando, che adora molto gli animali. T'ho pensata, caro, t'ho pensata. Ascolta bene, attentamente. Allora, dunque, riprendo. Ogni colpa commessa nei confronti di questo pegno, no, che ci è stato affidato, che è la Nishamah, è determinato da uno di questi aspetti animali, tra virgolette. Allora, abbiamo il toro, che vi ho fatto prima la lista, no, del Passuk, è simbolo dell'aggressività e mancanza di riflessione. L'asino rappresenta la freddezza e l'insensibilità spirituale. La pecora è legata al concetto di pecorella smarrita, dunque tendenza a vagare sperduti fra i poco. E infine, nel caso di un indumento andato perso, beged, notate che il termine beged, ha lo stesso, diciamo, le stesse lettere della parola bgida, tradimento. Infatti, il nostro Roye Serara si presenta sotto forme diverse, ci spinge ad agire con negligenza, addirittura a danneggiare il pegno che ci è stato affidato, se è la Nishamah. Però, attenzione, ci viene data sì la possibilità di rimediare al danno o ai danni, pagando il doppio. Giusto, abbiamo visto, bisogna pagare il doppio. In che senso? Raddoppiando in quantità e in qualità la nostra osservanza della Torah e delle mitzvot. Così facendo, Hashem e le tendenze negative diventeranno positive e ci aiuteranno comunque a diventare migliori. Dunque, bellissimo anche questo punto riportato dal Rebbe. E andiamo allora, abbiamo nella parasha un altro argomento, che è quello del divieto di mescolare latte e carne, no? Come dice proprio il Passuk. Questo divieto di non cucinare capretto nel latte di sua madre, letteralmente. Da questo passo poi abbiamo libri di Halachot sulla Kashrut. Allora, cosa vediamo, una bellissima spiegazione anche qui, secondo la
Sara,
Kabbalah, la
voglio
Kashrut.
una domanda.
Molto volentieri. Allora, riguardo a questo passo, dunque, del divieto, no? Allora, nell'era messianica sarà consentito mangiare carne cucinata con latte. Come? Allora, e spiega, in ambito spirituale, allora, partiamo dal fatto che secondo la Kabbalah la mescolanza, appunto, tra carne e latte porta a un'interazione negativa fra due forze spirituali opposte. Quali, mi direte? La carne è infatti manifestazione del potere divino, definito col termine di Gevurah, di rigore. Infatti è suggerita anche dal suo colore rosso, no? Sangue, no? Violenza, Gevurah, rigore. Il latte invece bianco affonda le radici spirituali nel potere divino della bontà, del Chesed, e qui che è indicato anche dal colore bianco. Dunque abbiamo due effetti opposti, dunque due poteri che non possono normalmente essere mescolati. Ma nell'era messianica, Bezrat Hashem, molto presto, la combinazione fra Chesed e Gvurah non è in realtà controproducente. Controproducente adesso, in questo mondo materiale pre-era messianica, dove ogni forza divina opera, no? È una forza a sé stante. Ma nell'era messianica le forze divine opereranno armoniosamente l'una con l'altra, perché entrambe rispettano il fatto di derivare La fonte è sempre la stessa, cioè Kadosh Baruch Hu, Dio unico. Dunque, a livello materiale, come dicevo prima, questa armonia non può sussistere. Dunque, mescolare carne e latte, dunque, Gvura e Chesed, è vietato perché porta a una corruzione, tra virgolette, delle forme spirituali racchiuse in quello che rappresentano la carne e il latte. Ma, molto presto, Bezrat Hashem, in era messianica, in presenza di Hashem, cioè dove la presenza di Hashem sarà tangibile anche in questo mondo materiale, dunque sì, potremo mescolare queste due forze del bene e dunque della bontà e del rigore, cucinando latte e carne insieme. Punto molto forte anche questo. Concludiamo la parasha con, un attimo, sto controllando quanto posso. Ok, allora andiamo ragazze all'Haftarah. Allora, oggi studieremo insieme l'Haftarah di Mishpatim, che si trova in Irmia. Allora, vi avevo ricordato in altre lezioni quando avevamo parlato di Irmia, però ricordo brevemente che Irmia visse durante il regno degli ultimi re di Giuda, ossia Yoshia, Yoachim, Yoachim e Zedechiah. Periodo di relativa pace e prosperità per il regno di Giuda, determinato però da una favorevole congiuntura internazionale e dal buon governo di Yoshia. Irmia però profetizza una dura punizione se il popolo, appunto traditore dell'alleanza con Hashem, non tornerà a seguire le vie di Hashem e la sua volontà. E la minaccia qual è? Quella dell'invasione dei popoli dal nord, che a volte è proprio ricordato in modo generico, altre proprio identificata chiaramente con i babilonesi, che saranno come noi ormai ben sappiamo, coloro che invaderanno Eretz Israel, distruggeranno il Beit HaMikdash, appiccheranno fuoco. Però cosa è successo? Che queste previsioni, queste profezie di Ishaia sono state interpretate dai suoi contemporanei come annunci di malaugurio, dunque totalmente inappropriati. E dunque Irmia si è attirato odio e disprezzo, poi culminati in diverse cospirazioni per ucciderlo. Hashem sempre fallite, però. E adesso questo libro di Irmia è stato scritto da Irmia stesso, dunque è lui che racconta, dunque questo libro è un libro autobiografico. Ricordo che era Cohen, figlio che viveva dunque a Anatot, nel territorio di Benjamin, e era un uomo solitario, appunto a causa di questo, come abbiamo detto, messaggio impopolare, e venne anche spesso a trovarsi in frequente contrapposizione con le autorità del paese, di un certo ceto sociale, e dunque la sua vita ha corso diversi seri pericoli. Subito in particolare comunque la persecuzione di Re Zedechia, e da cui viene considerato un traditore che minava il morale della nazione. Infatti, quando Irmia di fatto ha annunciato l'imminente invasione dei babilonesi, contro i quali infatti non c'era speranza di opporsi, perché appunto Israele non aveva, come aveva tanto sperato e incitato, di fare Teshuvah, e non avendo fatto Teshuvah, e allora doveva questa profezia poi si è avverrata con poi l'esilio da parte degli ebrei in Babilonia, da parte di Nebuchadnezzar, e anche, come ho ricordato prima, ha ordinato la distruzione del Beit HaMikdash, il primo Beit HaMikdash che fu bruciato, e Irmia fu risparmiato, però poi verrà a mancare in Egitto. C'è tanto altro da raccontare ovviamente, ma voglio avviarmi all'Aftarà. Allora, l'Aftarà si trova nel capitolo 34 del Psukim 8, e come sapete l'Aftarà ha sempre un nesso con la Parashah, La Haftarah, in questo caso, è la profezia di Irmia che viene pronunciata nel periodo. Degli schiavi e dunque, che come sapete in questa parasha appunto si è parlato proprio di loro, che è uno dei concetti ripresi da questa parasha. Allora, concludiamo dunque, come dicevo, con l'Haftarah. Allora, e la per comincia con questa parola dunque, che giunse da Hashem a Yirmiyahu dopo che il re Zedekiah aveva stretto un patto col popolo che si trova a Yerushalayim, e proclamandogli l'affrancamento, cioè il settimo anno di governo. Zedekiah aveva stretto un'alleanza col popolo di modo che il settimo anno si proclamasse libertà, appunto come richiede Hashem nella Torah, libertà per tutte le schiave di schiavi ebrei, come appunto lo vediamo appunto nella parasha di Mishpatim. Dunque tutti i capi e i membri del popolo che appunto avevano stretto questo patto prestarono ascolto a questa richiesta di mettere in libertà ognuno il proprio schiavo, la propria schiava, però purtroppo poi tornarono a riprendersi i propri schiavi, schiave che avevano di fatto messo in libertà, e a quel punto Hashem si adirò in modo particolare e la parola di Hashem dunque tramite Ermia giunse e disse così. Dunque, detto Hashem, Dio di Israele, ho stretto un patto con i vostri padri nel giorno in cui li trassi fuori dalla terra d'Egitto, dalla casa degli schiavi, appunto il nesso, dicendo che alla fine dei 7 anni ognuno dovrà mettere in libertà il proprio fratello ebreo, ma i vostri padri non mi diedero ascolto, non prestarono orecchio, e oggi anche voi siete tornati a fare ciò. Voi siete tornati, pardon, a fare ciò che ha retto ai miei occhi, proclamando la libertà, però poi siete tornati a profanare il mio nome. Dunque, all'inizio siete, come si dice, partiti bene a sì attuare la mia volontà, ma poi vi siete ricreduti e avete ripreso contro la mia volontà gli schiavi, dunque profanando così il mio nome. Dunque, li avete costretti a essere per voi schiavi e schiave di nuovo, perciò dice Hashem: non mi avete dato ascolto, non concedendo la libertà, e ora io proclamo per voi un affrancamento, parola di Hashem. Dunque, perché cesserò di salvarvi, sarete voi liberi, tra virgolette, di subire la spada e la fame. Dunque, come voi non avete lasciato liberi i vostri schiavi, io vi lascerò liberi, nel senso cesserò di salvarvi. Dunque, liberi alla spada, alla pestilenza, alla fame, vi renderò oggetto di terrore per tutti i regni del mondo, consegnerò tutte le persone che hanno profanato il mio patto, dunque che non hanno mantenuto fedeltà alla mia parola, i nobili, e poi ricorda perché un tempo, dividendo il vitello in due, passando tra le parti, perché come l'abbiamo visto anche da Avraham Avinu, un tempo anticamente, diciamo, si usava a stringere alleanze tagliando a metà gli animali, passando in mezzo. Dunque, noi abbiamo, dice Hashem, io con voi ho stretto questo patto, e come d'usanza anticamente, però voi non siete stati al patto. Dunque, i nobili di Judà e di Yerushalayim, i notabili, i Coanim, tutta la popolazione che appunto hanno stretto questo patto, li consegnerò ai loro nemici, a coloro che li vogliono annientare, le loro carogne saranno pasto per gli uccelli del cielo, per gli animali della terra. Consegnerò il re Zedekiah di Judà e i suoi principi ai loro nemici, a coloro che vogliono annientarli, all'esercito del re di Babel, e comando loro di farli tornare a questa città contro la quale combatteranno, conquisteranno e incendieranno. Renderò spopolate le città di Giuda senza abitanti, e conclude: così come non è possibile che sia annullato il mio patto con il giorno e la notte, nel senso come esiste giorno e la notte per sempre, così è impossibile annullare il mio patto e non siano valide le leggi della terra, cioè ovviamente, dunque sì, e non, nel senso che come Hashem non annullerà mai il giorno e la notte, non solo non annienterà mai il popolo di Israele, ma ne ripristinerà il regno di David gloriosamente come aveva promesso a suo tempo a David. Dunque si conclude sempre col positivo. Purtroppo queste profezie, come ben sappiamo, si sono avverate, il popolo di Israele non ha fatto Shuvah come aveva sperato, incitato Irmia o il profeta, dunque sono caduti nelle mani dei nemici, in questo caso dei babilonesi. Beit HaMikdash primo è stato distrutto, sono stati esiliati, ma poi, come appunto ha promesso Hashem, c'è stato un ritorno e molto presto ci sarà l'ultimo ritorno, quello assoluto, infinito, Leolam Va'ed, quello eterno con Mashiach Tzidkenu Amen Kene Ratzon. Dunque, dico e ripeto, ricordo questa lezione, Nishmat Rabbanita Tzidkanit Chaya Mushka Rabbi Yosef Yitzchak, Leilu Nishmat al quattro corpi che sono stati, quattro grandi Neshamot che sono state riportate oggi in Israele, che Hashem abbia gloria sotto il suo trono e che presto, con l'avvento di Mashiach e la promessa della resurrezione dei morti, potremmo rivedere loro con tutti i nostri cari, con tutte le centinaia di soldati che hanno dato la vita per Hashem e per Eretz Israel, e a Kitzu verano Enoshoch Ne'afar, solo buone nuove per tutte noi, per tutta Israele. Ricordo anche il compleanno in data civile del nostro caro tecnico, marito della nostra cara amica e compagna, dunque Yosef Edoardo Ben Sara, Sheib Rivera, Machevara, Shassaghi Davli, Chaim Arukim, Chaim Briim, פרנסה בשפע ובכבוד, לשלום בית מושלם, לנחת מילדיו, להצלחה בכל מעשי ידיו, בעבודתו בקודש, אמן כן יהי רצון. בוניסימו שבת, שבת מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא, רפואה שלמה, a tutti i nostri soldati, a tutti i nostri ostaggi, a tutti i nostri malati, e solo bene per tutti noi, per tutto Israele e per tutti i non ebrei che ci amano e che ci sostengono. E soprattutto in questo periodo duro della Galù. Shabbat shalom u mevorach a tutte voi.
Abbacciamo.